Straordinaria,
insomma, a quanto pare
di vita vera,
nonostante,
di vita
nonostante la formazione ridotta, che però comunque è stata compensata dal nostro, direi che è stata una bella scoperta.
No,
ero indeciso.
Lei stava dicendo sì. Scopata.
No, volevo dire sorpresa, poi ho detto voglio dire scoperta. Sergente Bozzaldo ride, ma non mi sono deciso. Allora, fondamentalmente non ho detto niente. Comunque dicevo che questa...
Bella puntata,
questo terzo aggiunto, che è un terzo che ci piace, il paleologo di Nazzi Anzo, che bisogna dire, ne vedremo delle belle, ne sentiremo delle belle. Comunque, per chiudere
sì,
questa quattordicesima puntata della penultima ruota del carro...
Straordinaria!
H47, un film che ha visto recentemente che non le è piaciuto.
Caro diario...
Sergente Bozzaldo, il secondo accordo della scala di La minore.
Non ne ho la più pallida idea, ma credo sia il primo accordo di Sielito Lindo.
Primo accordo di Sielito
Lindo.
Io spero
che si senta, perché abbiamo il microfono d'oro.
Sì, no, ma se si è sentito prima si sentirà probabilmente.
Ah, giusto, è vero, mi sbaglio sempre i tempi, l'aspetto del verbo.
Ma è come quando...
verbale, l'aspetto, per lei è esperto,
certo.
Lei è esperto.
Adesso dobbiamo svelare gli altarini che non sa nessuno, ma noi di solito registriamo.
Aspetti un attimo, mi sto togliendo il pelo pubico dal pube.
Sì,
ok, vada.
Perché proprio dal pube se lo toglie il pelo pubico, scusi?
È come, perché è nel pube che è il pelo pubblico.
Se ha il coraggio se lo deve togliere dalla testa il pelo pubblico.
O
no?
Qui,
o no?
He achieved comedy! Beh, grazie di tutto.
Va
è
bene,
molto
allora,
difficile.
Il prossimo pezzo andiamo con quelli che il sergente Bozzaldo ha definito i Mars Volta gentili, ovvero i Leprus, da un paese scandinavo, a seconda che siate di destra o di sinistra, a vostra scelta. Questa è Bonneville e ci vediamo la settimana, anzi ci sentiamo la settimana prossima con un'altra entusiasmante puntata della penultima ruota del carro.
Ale! We'll be right back.
Anche stavolta torniamo con una nuovissima, entusiasmante puntata della penultima ruota del carro. Questa è l'ultima parte della nostra 47esima puntata, a.k.a. 14esima puntata. E che cosa c'è di meglio di concludere o di avviarci verso la conclusione della puntata del Le Père de Che, uh-huh, che non lanciando un po' di razzi sulla striscia di Gaza, oppure nel caso... No.
Sulla Gaza di Striscia.
Quella Gaza, quella Gaza di Striscia.
Battuta classica, altro da parte
certo,
mia.
Certo, no vabbè, ma perché lei è molto classico, tradizionale, le piace la famiglia, voto UDC, lo sappiamo tutto. Un saluto a Pierdinando, a Pier Ferdinando, Pierdinando, perché volevo far prima, Pier Ferdinando è un nome molto lungo, e allora...
Pierdinando Pasini. Bello però, Pierdinando. No, cioè... che mi ricorda un sacco la voce del cantante dei Black Midi.
Ecco, non l'avevamo ancora detto oggi, effettivamente.
Tra l'altro vi consigliamo di comprare sempre... Sì. Torta alle mele alla Fantinato.
Sì. Anche perché se poi andate in bici e vi portate molte birre dietro, questa pratica torta di mele in questo packaging di plastica anti-ecologico,
esatto,
ma tanto siamo spacciati, quindi chi se ne fotte ormai, aiuta ad attutire l'urto del vetro contro vetro, perché non so se sapete
che
birre. Esattamente.
Le birre sono di vetro e lei ha delle borse di vetro.
Sì. Sì,
fatte da sua madre.
Sì, di vetro, che pesano 54 kg l'una e sono estremamente comode da portare in bici. Vabbè,
sentite. No, infatti c'è la famosissima battuta, non dire il filo del vetraio quanto è buono il vetro sui denti.
Ah, sì. Una battuta così nota che naturalmente come ha fatto a non venirmi in mente dopo più di un'ora di trasmissione.
Mi manca la respirazione oggi, però
ma guardi,
difficoltà.
Guardi, in realtà le dirò che anche a Welby a un certo punto, però poi ha risolto. Poi comunque,
è risorto.
Comunque quello che dicevamo è che per chiudere questa puntata ed avviarci verso l'oroscopata di questa 14esima puntata... per citare i razzi di Gaza sulla Gaza di Striscia, lo status di un nostro carissimo amico che dice parlare di aggressione a Israele è come dire che la mascella ha aggredito il pugno. Molto molto interessante come metafora. Lo diceva sempre anche il compianto Armando Balduino. Ma con questo noi ci dirigiamo...
Ma una domanda, chi è Armando Balduino? Me lo dico un attimo.
È la persona... che ogni settimana ci scrive e ci dice ma perché nell'oroscopata non mettete mai il 13° segno zodiacale che è Ofiuco.
Oh, ok.
Allora possiamo rivelare che oggi per l'oroscopata di
oggi... Che giorno è oggi tra l'altro?
Oggi è il giorno precedente al giorno in cui ascolterete poi questa puntata, perché nessuno l'ascolta in diretta, l'ascoltano due persone che l'ascoltano di solito il giorno dopo, quindi è il giorno dopo rispetto al quale questa puntata è andata in onda e oggi come si dice? Soddisfaceremo? Soddisferemo, no, forse?
Soddisfuremo.
Bozzaldo!
Soddisfuremo.
Ecco, soddisfuremo.
L'ha detto. Bozzaldo ci parla da un divano Liberty.
Sì.
Brutalista. No, Liberty brutalista.
Perché è un divano in cui abitano quattro famiglie contemporaneamente.
Per questo è brutalista o per questo è Liberty?
No, Liberty.
No, lei scherza, ma adesso con la gentrificazione dell'Arcella,
sì,
nelle villette Liberty, sì, ci vivono quattro famiglie.
Quattro famiglie di professori ordinari, tutte e quattro. Nel
Comunque,
senso che sono quattro famiglie dove tutti i membri sono professori
ordinati.
Allora, insomma, bando alle ciance.
Ciando alle bampe.
Questa è la rubrica preferita da tutti quelli che votano Italia Viva, anzi Italia Viv. Questa è Oroscopata.
Quattordici maggio. Le crociate. Andanovic. Ranocchia, Juan Jesus.
Chi?
Samuel.
Chi?
Alvaro Pereira.
Mm.
Gargano Cambiasso. Schelotto.
Chi?
Schelotto.
Vabbè.
D'Ambrosio.
Mm.
Palacio.
Mm.
Osvaldo.
Scusi, ho avuto uno spasmo laringeo per Osvaldo.
Ariete.
Sì.
Se la vita fosse così difficile, tu saresti felice. Ma per te la vita è facile. Talmente facile che a 45 anni il tumore al seno non sarà poi così difficile da combattere. Se questo fosse un film drammatico di Albert Horwacher, tu avresti vinto il Donald di Donatello.
Il David di Donatello.
Ma in realtà la realtà
la
è
la stella di David,
la stella di David Donatello. Sì. Ma tra l'altro non so se sapete, appunto.
Ma non lo sappiamo.
Ma visti i problemi di ultimi problemi tra Gaza, insomma, i problemi ci sono.
Che problemi ci sono, scusi?
Praticamente i palestinesi si sono permessi, ok, di vivere, di respirare troppo con forza.
Beh, malissimo.
E quindi se le hanno fatto quello che dovevano fare. No, intendevo dire che i David Donatello, per solidarietà, si chiamano Donatello e basta. Non so perché vi fa ridere, ma comunque oggi è l'oroscopo, serietà per l'oroscopo.
La
cancel culture, come il tenente Bozzaldo dice.
Guardi, io...
Donatello, ecco, ha vinto 4 Donatello. No, intendevo dire che, scusate, Ariete, scusi la divagazione, la realtà fosse vera e non un film della Horwacher, lei non avrebbe un tumore, sarebbe già morto a 28 anni, perché il lavoro non c'è, di lavoro si muore.
Lazzaro Felice.
Toro! Si narra che Cesare Pavese... che Cesare Pavese, poco prima di morire, avesse mandato una lettera privata ad un famoso produttore di biscotti. Nel nord Italia, il quale con grande entusiasmo vide la proposta di Cesare Pavese di mettere della margarina al posto del burro nei suoi biscotti. Indovinate chi era il produttore?
Harvey Weinstein?
Il produttore dei pavesini.
Quindi per questo il collegamento arguto.
Per l'amore per Cesare Pavese decide di chiamare appunto i pavesini in onore di Cesare Pavese. Il problema che ci fu è che purtroppo scoprì che Cesare Pavese si era suicidato. Non fate troppi pettegolezzi, disse. Cesare Pavese. Quindi, toro mio, la vita è un po' questa. Ci sono delle emozioni che possono essere spente da un momento all'altro da qualcosa di triste. L'obiettivo però è andare avanti e chiamare pavesini, nonostante il suicidio di qualcuno. Toro, avanti con le corna dritte. Gemelli!
Se ci... come il padre che ha dato il nome all'ospedale, quello
sì. Padre Gemelli. Giusto. Perché... Ma no, lui non si chiama Gemelli.
No, lui era per il segno.
No, era famoso perché aveva i gemelli, quelli che si chiamano gemelli delle camicie. Sì, lui vendeva gemelli delle camicie, li smerciava nel Vaticano.
Sì.
E quindi poi quello. Da lì è partita questa divagazione.
Sì,
per cui...
No, ma è chiaro.
Scusi, dottor Blas, una cosa, io sto facendo l'oroscopo, lei mi sta molto disturbando.
Mi
oggi.
Scusi.
Posso andare avanti?
Mi scusi,
grazie.
No, sono un po' come la Palestina.
Esatto.
Però, vabbè, comunque.
Sei sempre in mezzo, ma io...
Sì.
Gemelli! Caro Gemelli, lo so, a volte la vita, ribadisco, sia difficile. Ho utilizzato il congiuntivo perché a volte ci sono delle discussioni che vanno non come vuoi che vadano, ma tu non devi demordere anche in questo caso, perché è proprio questo, grazie a Saturno, questo è il periodo in cui discutere ti farà bene. Continua a voler portare avanti le tue idee, nonostante siano idee vecchie, vetuste, siano idee come quella sul combattere le ferite con le sanguisughe, oppure idee simili come metterti della varecchina nelle vene, queste cose qui. Insomma, tu, nonostante queste idee vetuste, devi essere concreta o concreto, Gemelli, e andare dritta al punto.
Piero Calamandrei questo era, mi pare, sì.
Cancro! Cancro, molto bene in amore. Complimenti per il nuovo innamoramento, è un periodo straordinario per te, florido. I pranzi e le cene con le persone giuste ti portano a capire meglio come cucinare la pasta, cioè che si mette prima la pasta nella pentola e poi l'acqua sulla pasta e non la pasta nella pentola e poi l'acqua. E soprattutto la cosa più importante è che stai risolvendo i problemi genitoriali, cioè la relazione con tua madre ormai è andata alla grande, si può dire alle grandi vele, come si suol dire.
Come a Scampia.
Però diciamo che devi ancora un po' gestire tuo padre, ma vai tranquillo, i padri muoiono prima delle madri e quindi a breve non avrai più problemi.
Sì.
Leone, che si dice in inglese lion, non so se lo sapevate.
E Lyon invece
e Lyon, fuori Padova. E Leon in spagnolo, in greco si dice Leo.
No.
Latino. Sì, era latino,
bene.
Non greco.
Va bene, non importa.
Vabbè.
Tanto l'ho
sbagliato.
Lo devi insegnare.
In egiziano?
In non esistevano forse. Va bene. Ma
in cinese?
Vada avanti, la prego. Lei deve limitarsi alle lingue che insegnerà online. Quindi.
Leone. Leone, la depilazione vaginale o del pene, che non so come dice come aggettivo,
penale,
dottor Bozzaldo consiglia,
sergente,
è l'atto di libertà maggiore degli ultimi anni.
Sì.
La tua depilazione però purtroppo è spesso prerogativa o proroga o propedeutica al distratto rapporto sessuale. Io direi che consiglio personale, Leone, vai oltre, cioè depilati anche se non devi fare l'amore, perché in fondo un pube o una vulva pulita è sintomo di rispetto morale. Vergine! Si narra che nel 1928 fossero passati 8 anni del 1920.
No.
Esattamente.
No.
La distanza di tempo che c'è tra il 1920 e il 1928 è esattamente di 8 anni, che diviso 2 fa 4, e 4 diviso 2 fa 2. Guarda caso, 2 dividendolo un'altra volta per 2 fa 1. L'1, indovina un po' che cos'è? Vergine, l'unità di Dio. Adesso, io non voglio ammettere che tutto quanto ci può ricondurre a Dio,
però.
Ma non voglio neanche non ammettere che tutto quanto non ci può ricondurre a Dio. Quindi, in questa confusione generazionale, io ti consiglio questo. Vai a tomare a tuo padre, chiedi 35.000 euro, comprati una macchina, vai a Roma o a Milano, diventa un tassista di Uber, e vivi la tua vita felice. È questa la tua strada.
Sì.
Bilancia! Ripropongo una memoria di un mio amico che viene da Napoli, che aveva un grande problema, l'insicurezza. A Napoli gli hanno insegnato ad essere sicuro di sé, a mazzate di pistolettate, petardi, amicizia, frittelle, pizza, pomarola and gop.
È un po' stereotipato.
No,
però.
No.
Vabbè,
e indovina un po' come è morto lui?
Come è morto?
Vedendo Napoli. Bilancia, vai oltre quello che succede. Scorpione! Scorpione fa rima con meridione. Indovinate un po' che cos'è il meridione? È la parte a sud dell'Italia.
Ah. Esattamente.
Ma solo dell'Italia.
Solo dell'Italia,
però,
sì, solo dell'Italia. Sì, sì, sì. Lei, Scorpione, adesso vedo che a livello economico può davvero andare oltre. Cioè può sfruttare in maniera positiva il frumento della sua esistenza. Mm-hmm. Io la lascio con questa figura retorica e le consiglio una cosa. La prossima volta che vedrà una zingara o una rom, una sinti nella piazza principale della sua città, non si volti dall'altra parte, ma alle 10,57 centesimi e le dica: signora, scusi, ho solo questi, tutto bene? Lei, con grande sorriso, ti benedirà. E sappia che la benedizione dei rom,
sì,
è la cosa più ricca che ci sia. Mm. Perché un rom che ti benedice vale 5. Un cristiano che ti benedice non vale niente.
È vero, lo dicono molti giochi da tavola anche, sì.
Stiamo per finire. Sagittario! Scusi se urlo.
No, no.
Sagittario. Mm. Va bene, perfetto. Mm-hmm. Vita ottima, mm-hmm, salute alla grande, l'amore è ottimo. C'è solo quel problema. Funghi all'alluce.
Vabbè, insomma.
E però, funghi all'alluce, non può camminare, drammatico. Capricorno. Mangiando il pane, si mangia il pene.
Sì.
La variazione vocalica, sì, all'interno di parola, sì, non fa più ridere.
Mm.
Tonio Cartonio è stato una tua figura di riferimento, ma non è tutto, amico mio. Capricorno, anche ancora questa volta io ti propongo una cosa. Devi veramente sorpassare l'età infantile. Vai oltre l'età bambinesca. Acquario. Allora, se giovedì scorso hai mangiato gli gnocchi da tua nonna, il prossimo giovedì li mangerei ancora. Però, Acquario, il problema grave è che tua nonna è morta 15 anni fa.
Vabbè.
Acquario mio, fatti due conti. Vai dalla dottoressa, chiedigli le pasticche, perché non è normale che vai in giro dicendo che hai mangiato con tua nonna. Basta sognare, inizia a vivere. Consiglio personale, perché questo periodo Venere e Marte hanno un'influenza molto negativa sui sognatori. Pesci. Andare a pesca è come amare. Se non ami la persona giusta non prendi un pesce. In questo consistente paragone esistiamo noi mortali. Questo è quello che dicevo la settimana scorsa.
Sì, ma ce lo ripeto.
No, amare è come andare a pesca.
Mm-hmm.
Se vai a pesca con la persona giusta, mm-hmm, non prendi neanche un pesce.
Mm-hmm.
In questo inconsistente paragone esistiamo noi innamorati.
Ah, ok.
Gli innamorati non guardano intorno, ma solamente i propri piedi, perché se calpescono a merda si devono pulire, non possono fare l'amore. Chiudo così.
Vabbè, allora, ascolti, noi ripuliamo la sporcizia della nostra anima con un pezzo del qui assente professor Ritmo, Stelio Subelli, Diatomea.
No.
Sì, è Stelio Subelli, Diatomea, non si preoccupi.
Ha ragione.
Certo che ho ragione.
Scusi, beh, ci spariamo quindi?
Quindi Stelio Subelli, Diatomea, il pezzo più annunciato degli ultimi anni, secondo solo al nuovo disco dei Tool, che tra l'altro non è neanche tutto questo granché. Stelio Subelli.
Dai! abbiamo annunciato a inizio puntata, è vero che il professor Ritmo oggi non c'è. L'ultima volta che l'hanno visto nella Repubblica Autonoma di Bosgattia, che stava cercando di catturare un luccio molto grosso, però lei sa che i lucci non si fanno catturare facilmente, quindi probabilmente è il luccio che ha catturato il professor Ritmo. Allora abbiamo comunque un terzo
sostituto. Mi stavo un attimo grattando che sono insicuro.
Sì.
Scusi, vada.
Sì, no, ma lo so, poi guardi, io... Quando poi vedo queste persone intorno a un tavolo che chiacchierano normalmente, mi sento sempre un po' a disagio. Quindi abbiamo un terzo che non sgranocchia patatine in un luogo che diremo dopo, tra l'altro, specificheremo dov'è, ma dalle lontane Fiandre ha deciso di mandare il suo contributo essenziale. Io vorrei introdurre questo nostro terzo ospite, un ospite che va... conosciuto, si fa conoscere sotto lo pseudonimo di paleologo di Nazi Anzo, e lo vorrei introdurre con una citazione che io ritengo essere, insomma,
vada,
appropriata contestualmente, insomma, poi chiameremo Stolnaker e ci faremo spiegare che cos'è il contesto. Può essere il grillismo il movimento destinato a indicare una via di uscita? E già qua, se c'è una via d'uscita ci deve essere anche una via d'entrata, ma questa via d'entrata non è stata menzionata. Grave defezione comunicativa. Molti ci hanno sperato, anche ragione, l'elemento di rottura che fa rima con bottura, che è un
Massimo chef,
uno chef famoso.
E anche con cottura, quindi, che è il processo
di cui si
attraverso
occupa...
il quale si cuociono elementi edibili oppure...
Sì.
Anche droghe.
C'è un sergente Bozzaldo.
Bozzaldo è sempre sul pezzo, sì. Bozzaldo è sempre sul pezzo, come sempre è stato durante il corso di questa trasmissione. Comunque, l'elemento di rottura che è introdotto è stato forte, ma si è imperniato sull'amplificazione, che non è solo quella degli strumenti elettrici, ma anche in senso metaforico, nel senso di un malcontento localistico e corporativo, difficilmente trasformabile in slancio propositivo. Ci torneremo più avanti, bene, ci torneremo davvero più avanti, e nel frattempo introduciamo questa terza rubrica, la stampella dei penultimi. Questo è Paleologo di Nazi Anzo con la sua Organze.
Alla cazza, alla cazza, su, sfogliam se spazza. A questa nostra casa venite volontera, con un libra che ne treni, vi volvene se stanza.
Organze è la prima rubrica di mero edonismo etimologico. Da oggi ci faremo quindi un po' di compagnia, scavicchiando assieme i riboboli più impensati della storia di certe parole. Un viaggio che, come ogni viaggio che si rispetti, conduce in Oriente. In questo primo episodio offriamo ai nostri radioascoltatori scampoli di storia del tessuto, ci incamminiamo cioè per la via della seta. Non so a quanti sia capitato durante la lettura di qualche romanzo fin de siècle di imbattersi in un abito di mussola, in una giacca di fumo in satin, in una sottoveste in taffetà o in una tenuta da caccia in fustagno. Io perlomeno mi ci sono sempre soffermato e poi mi sono chiesto, ma in definitiva, di che cazzo si tratta? In fatto di tessuti stasera ogni vostro dubbio sarà dunque fugato. Siccome siamo al cambio di stagione, è ora di sfoggiare vesti leggere e fasciarsi in abitini succinti. In soccorso ci viene la stoffa da cui la nostra rubrica prende il nome, l'organza. L'organza, di rado la potrete sentir chiamare anche organdis, è un leggiadretto filato del cotone, ovvero, se ve lo potete permettere, della seta, con cui realizzare gonne sbuffanti e morbidissime. Il suo nome? Il suo nome proviene dalla cittadina uzbeka di Urganj, capoluogo della Corasmia, lambita dalle acque dell'Amudaria, non troppo distante dall'antica Bukhara, capitale dell'omonimo califfato. Se invece preferite un tessuto cangiante, una stoffa rigida e lucidissima tra le
più pregiate, specie se di seta anche in questo caso, allora il taffetà fa il caso vostro. Tra donne e uomini rococò andava a ruba, tant'è che Madame Pompadour ne fa sfoggio in un ritratto di François Boucher del 1754. La Pompadour, che
poi ha dato pure il nome a una variante di questa stoffa, il taffetà
Pompadour per l'appunto. Taffetà, dal canto suo, è storpiatura di un participio di un verbo persiano, o farsi, che dir si voglia, taftan, che vuol dire brillare. Ringraziamo gli iranisti in ascolto, una razza di impertinenti, per i ragguagli che ci hanno fornito. Più noto e rassicurante è senz'altro il raso, fra i pochi a non avere un etimo che sa di mirra e sandalo. È invece l'arido participio del verbo radere latino. Eppure, Eppure anche qui le nubide alture che attornano lo Yangtze e la corte del Gran Cane fanno capolino, giacché il Saten, altro termine con cui il raso è noto, piglia il nome dalla città di Huangzhou, che però nel 200 arabi e italiani chiamavano Zaiton e che però noi oggi preferiamo chiamare Qingqiu. Naturalmente l'ennesima metropoli di svariati milioni di abitanti di cui non sappiamo un accidenti. Infine, per la vostra battuta di caccia, signori, in cui volete misurarvi in tutta la vostra tossica virilità, indossate panni di solido fustagno. Solido perché l'armatura è assaia, cioè tramatura diagonale, ma non so quel che dico e quindi lo ammetto immediatamente. Sappiate però che il fustagno, quello originale medievale, non è assolutamente kosher, perché mischia la lana col lino, in spregio alle norme del Levitico. Il fustagno poi è coriaceo, fatto per panni da lavoro e casacche. Il nome sa di Oriente, tanto per cambiare.
El Fustat, è un sobborgo del Cairo,
che poi, gira gira, trae il proprio nome ancora una volta da noi altri, dal latino, da fossatum. Il fustagno ha due figli più alla page, il denim jeans, che era a sua volta molto in voga tra i marinai genovesi del tardo 600 e venne riprodotto con perizia caravaggesco-fiamminga dal maestro della tela jeans, e il moleskin, un cotone molto molto pesante. Bruce Chatwin, nelle sue Vie dei Canti, nel 1986, ci parla della sua ossessione per i taccuini rivestiti di questo tessuto che a Parigi era solito comprare in una papeterie di Rue de l'Ancien Comédie. Ma qui, signori, mi fermo, perché questa sarebbe pubblicità occulta.
Fuochi accesi negli accampamenti nomadi e fumatori d'oppio dall'Oriente sui tappeti, le visioni riempiranno le mie mani vuote. Cartagine era bella in mezzo ai melograni. È vero, poi nulli ti vidi con me. Ho perso la testa, ma sto bene anche senza Uru Balassa. Volando sulle soglie di nuovi amori, con misteriosi nomadi per misteriose mete, giochi di prestigio con i fili del destino. A quel tempo l'oppio ci costava meno d'una birra. È vero, dai numeri, dividili con me. Ho perso la testa, ma sto bene anche senza Uru Balassa. Nelle dune fanno l'eco all'universo. Eravamo ancora dilettanti di delitti. Cartagine era bella in mezzo ai melograni.
E allora, io vi devo raccontare un episodio che mi è capitato oggi. So che non sopportate più di sentire la mia voce dopo aver sentito Zeugma, dopo aver sentito gli 8 minuti degli immortali Putiferio. Tra l'altro vorrei spendere una parola per i Putiferio. Perché? Perché...
Tupiferio.
Adesso vanno di moda tutti i Red Worms Farm perché tutto il catalogo di Red Worms Farm è finito sulla Tempesta. Cioè,
dischi?
Nel senso, è finito digitalmente a cura della Tempesta, quindi tutti si sono riscoperti. Tra l'altro ho detto una cosa che in italiano non aveva senso.
Cosa ha detto?
Allora,
cosa detto?
Adesso lo ridico. Allora, tutti si sono riscoperti fan dei Red Worms Farm perché il catalogo digitale, l'intero catalogo digitale del gruppo è stato recuperato a cura della Tempesta. Tutti sono fan di Red Worms Farm perché gli Alley DNA... che sono usciti due anni fa.
Chi scusi?
Gli Alley DNA che sono usciti.
Chi sono?
Sono il gruppo formato da pezzi di Red Worms Farm. Sono usciti 2 anni fa con un disco chiamato Via Tonzig. E usciranno a breve con un nuovo disco che si chiama. Non mi ricordo esattamente come si chiama, ma comunque non è un grande problema. È uscito il singolo principale oggi. Ma dei Putiferio nessuno dice niente ed è un male, ed è criminale. E questo pezzo di Putiferio è tratto dal loro secondo e ultimo disco, ahimè, Love 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 del 2012, Opileptic, era un pezzo incredibile. Ma detto questo, un pezzo di tempi che non torneranno
più. Che io non parlo da un'ora.
Lo so, infatti volevo semplicemente dire che oggi pomeriggio, preso da un'irrefrenabile voglia di capitalismo, ho deciso di dare dei soldi a Jeff Bezos. Infatti sente la pancia del paese, le viscere del paese e anche le viscere del sergente Bozzaldo che si contorcono. Chi c'è? Ah, questo è il rumore delle viscere.
Chi è lui? È no. Il famoso quarto.
No, è scorretto.
Perché è scorretto?
In realtà non è...
Scorretto?
Non è proprio scorretto, perché comunque oggi siamo in 3. Perché poi ci sarà un terzo. Lo possiamo anche già annunciare. È paleologo di Nazianzo, sì. Che è una new entry per oggi. Forse sarà una entry definitiva e ci proporrà una rubrica chiamata Organze. Ma il quarto effettivamente è un quarto eccedente, quindi questo. È un quarto eccedente. Comunque,
però,
lei mi distrae sempre. No, io devo dire una cosa semplice.
Dica la cosa semplice.
Una cosa semplice che oggi... Preso
dica.
Da un'irrefrenabile voglia di capitalismo che non fa rima con liberazione sessuale, purtroppo. Però l'unico modo che a me è rimasto per sublimare i miei peggiori istinti. Sentite?
Sì.
I miei peggiori istinti, Questi sono i peggiori istinti. Bozzaldo che fa.
Esperto in...
pedopornografia.
Peggiori istinti.
Prendo
8 secondi.
Queste cicche
allora,
spente.
SD 01 01 01.
Queste cicche spente dove non devono essere spente. Ho regalato molti soldi a Jeff Bezos. Piccola storia triste. Però ho comprato.
Ma lei non è ancora arrivato al dunque.
No,
vada.
È questo il dunque. È questo. Certo, ho regalato
lei
molti
le
soldi.
Storie non la sa raccontare. Cioè, ha fatto una promessa della Madonna.
Sì.
Della Madonna nel senso di Madonna la cantante.
Sì, 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 sì.
E poi si è perso nelle conclusioni. Mi sembra la mia tesi di dottorato.
Sì, è esattamente così. Le dirò la verità.
Sì.
È esattamente così. Mi spiace. Comunque, non si dicono dettagli personali. Non si rivelano dettagli personali.
Ah, perché è vero. No, noi non abbiamo fatto il dottorato, ma il dottorato.
E siccome non si rivelano i dettagli personali, dirò in anteprima che il pezzo che ci andiamo ad ascoltare adesso è di una cantante che si chiama Sibilla. Il cui pezzo è stato scritto da niente po' di meno che Franco Battiato quando non era rincoglionito.
E cioè, adesso addio. Sai come si chiama adesso?
Ma questi sono i giorni pari o dispari?
No, i giorni dispari è
Tango.
Che tango,
sarebbe anche
tango,
stango.
Tango, esatto.
Franco.
E insieme a Franco, giusto Pio, che non è un'esclamazione.
Pio Medeo.
Non è un'esclamazione di un pagnare degli anni Ottanta, ma è il nome di un grande compositore, anch'esso morto in età tarda. Comunque, Sibilla Oppio. Carlo Magno, Carolingi, Carla. Tutte parole con la C, con la A, con la R e con la L. Il resto è variabile. In questo spettro di variazione tu puoi sentire l'odore del napalm.
L'odore del...
Nalpalm.
Ah, Nalpalm. Perché anche qui c'è una L.
Si faccia Nalpalm suoi.
Sì. Bozzaldo ride intanto.
In questo silenzio, io, tra merluzzi, carapaci e carpacci di uomini, mi prostro a presentare Zeguma number
13,
eh?
Sì, proprio quello. Sigla.
Poi una volta tanto in questa trasmissione si sta parlando davvero di cazzate, finalmente! Era l'ora di riconoscere che si parla sempre di cazzate!
Zeguma, 13 era il numero preferito dal più grande poeta dell'Italia contemporanea, Umberto Saba. 13 è anche il nome dell'ultimo disco dei Black Sabbath, band preferita da Umberto Saba. E 13 è il numero di questo Zeguma, nel quale vagheremo con passo caracollante bozzaldesco negli anfratti della vita. C'è una grande verità della vita, ad esempio, che dovrebbe consolare chi dalla vita non ha niente, i perdenti, ad esempio, gli sconfitti, i miserabili, i penultimi, che è proprio di loro, in fondo, come diceva Umberto Saba, che sono piene le pagine dei romanzi, le sceneggiature cinematografiche, le gallerie d'arte, i solchi dei vinili, per chi ancora i vinili li compra. Tutti vogliono vincere, ma a nessuno davvero interessa poi chi vince, anche perché, a ben ragionarci, se tutti vincono, poi alla fine chi è che vince? Poi si fa la Superlega e quindi funziona così. Invece, nell'arte, per fortuna vince chi perde. E non importa poi molto aver chiara la coscienza della sconfitta, ma fare comunque finta di niente, oppure credere davvero di star vincendo, quando invece l'unico traguardo che si palesa è quello della disfatta.
C'è ad esempio questa famosa opera di questo famoso commediografo greco, che non è Varoufakis, ma un altro, che narra una vicenda tipicamente grottesca. Due uomini, disgustati dal loro tempo e dalla loro società, questo a proposito del si stava meglio quando si stava peggio, della cancel culture, decidono di estraniarsi questi due uomini dalla lotta come due gran figli di mignotta e di ritirarsi a vita privata in un luogo dove nessuno potrà mai raggiungerli, un luogo che non esiste, per questo nessuno li potrà mai raggiungere. E che luogo è? Che luogo è? Questo lo dico anche a beneficio dei nostri numerosi followers di Instagram. È una città sospesa per aria tra il regno degli uomini e quello degli dèi, è un'utopia levitante sotto forma di impossibile convivenza tra bipedi e uccelli. Va da sé che i protagonisti della commedia vincono anzi in grande stile. Oserei dire quasi come... Sì, lo dico. No, perché stavo pensando se dirlo o no, lo dico. No, 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 lo dico.
Fa tutto da solo, eh.
Oserei dire in grande stile quasi quanto Chris Benoit a WrestleMania 20 nel 2004. Vincono proprio in grande stile, il che non può che significare, come nel caso di Chris Benoit, che la realtà è un'altra cosa, a loro fondamentalmente preclusa, da cui sono esiliati. Ci sono centinaia di migliaia e forse milioni di uomini che vorrebbero scappare per mai più tornare. Rifugiarsi in un altrove che compensi le miserie della quotidianità. Ci sono corpi, volti, silhouette, ingranaggi esausti del meccanismo sociale pronti a prendere un'automobile e a fare chilometri su chilometri nel niente diretti verso il nulla, rimodellando il proprio apparato fonatorio nell'attesa spasmodica dell'altro, con la A maiuscola, che non viene. Dell'upupa che prenda per mano lo sconfitto e lo rassicuri, gli dica non preoccuparti, noi cambieremo il mondo, lo faremo come volevi tu. Ci sono infinite storie come questa, di illusione e disillusione. E in fondo chi siamo noi per poter giudicare qualcuno dalla nostra posizione di penultimi? Ci sono tuttavia anche dei rischi connessi a questa massa inquieta e disillusa di uomini uccelli che gravita sopra le nostre teste, cioè un mare di merda, il che, per chi nella merda ci sta già, non è obiettivamente una grande professione di speranza.
Daltonici presbiti mendicanti di vista, il mercante di luce, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che farne di occhi normali. Non più ottico ma spacciatore di lenti, per improvvisare occhi contenti, perché le pupille abituate a copiare inventino i mondi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognare, fuggire dall'orbita e non voler ritornare. Salgo a rubare il sole,
vedo che salgo a rubare il sole per non aver più notti,
perché non cada in reti di tramonti,
lo chiuso nei miei occhi.
Avrà freddo, lungo il mio sguardo si dovrà scaldare. Vedo i fiumi dentro le mie vene, cercano il loro mare. Rompono gli argini, trovano cieli da fotografare. Sangue che scorre senza fantasia, porta tumori.
Gendarmi pascolare donne chine sulla rugiada, rosse le lingue al polline dei fiori, rosse le lingue ai fiori, ma dove la regina? Forse volata ai nidi della amici ancora sulla strada, loro non hanno fretta, rubano ancora il sonno, l'allegria, all'alba un po' di notte, e poi la luce, luce che trasforma il mondo in un giocattolo. Faremo gli occhiali così, faremo gli occhiali così.
C'è questa incredibile, dobbiamo ringraziare il professor Ritmo che abbiamo insultato prima,
ah,
perché non,
sì,
c'è,
non c'è,
perché,
perché non c'è, per, cioè, cioè.
Perché dopo lo dobbiamo dire, diciamo solo due parole.
Sole, cuore?
No, Repubblica di Bosgattia e Luccio, dopo scopriremo qual è il legame conseguenziale, causale tra le due cose. Comunque buona, questo pezzo...
Cioè, l'hai utilizzato conseguenziale e causale vicino.
No,
ho come dire,
causale.
Vorrei il sugo col pomodoro.
Cioè, dai.
No. Non mi prende in giro, non mi prende in giro.
Non la prende in giro, le faccio notare che lei, come il 95% delle persone comuni e mediocri, ha detto casuale invece che causale.
Ah, ragione,
è un errore
ragione.
Che fanno tutti.
Ma e non è un errore, è un gioco linguistico.
E sa perché? Perché lei non è Antonio Sanchez.
Sono un porcatoio di poeta io, faccio giochi di questo tipo, casuale, causale.
Dicevo che lei non è Antonio Sanchez, che è un batterista molto bravo, di cui ci siamo appena dati a sentire una rivisitazione alquanto pepperina di Sgt. Pepper's.
Oddio, l'ha detto, scusi, no, oggi sono...
Ha detto pepperina e mi insulta a me casuale.
Oggi è Cococò.
Ma vado a votare il DC, va.
Com'è oggi Cococò? È Cococò oggi.
Anzi, rapporto Cococò.
Ride persino un quarto che dobbiamo annunciare qui con noi, Sergente Bozzaldo, a cui abbiamo chiesto di sostituire il... Bosgattiano, professor, completamente. Quindi tutto quello che accadrà di male nel corso di questa 14ª puntata della seconda stagione della penultima ruota del capo è colpa sua. Fondamentalmente glielo faremo pesare ogni volta che si sposterà in questo gabbiotto di plexiglass. Comunque, questo è un altro discorso.
Va bene.
Anche perché comunque abbiamo una rubrica sostitutiva, più tardi riveleremo tenuta da chi e come si chiamerà, una rubrica incredibile. Tra l'altro un po' di quei pitch che lei ogni tanto già all'inizio di questa puntata mette, potrebbe...
Giochiamo un po', perché noi siamo liberi.
Siamo liberi, 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 liberi.
Tra l'altro lo sai qual è la persona peggiore al mondo?
No, non lo so.
Un nostro amico che siamo Grangesco Grasano.
Ah?
È la, la feccia peggiore dell'esistenza.
Non so chi sia, perché...
È la feccia.
Ma probabilmente è quello che porta le camicie double fast, che può girare...
Si dice che abbia... Sì. Si dice almeno. Sì. L'ano suo.
Sì.
In realtà è uno...
Lo può girare, anche quello, no?
Si può girare, sì. Ed è uno scrigno,
sì,
pieno di malodori.
Sì.
E quindi ci sta il mal peperoncino, il mal rosmarino, il mal tutto. Tutto quanto con il prefisso mal.
Sì.
Che è un prefisso iberico.
Prefisco.
Che deriva, scusi. Cioè, la dislessia parlava.
Ah, vabbè, non
si dice dislessia, no, sembra uno del bagarino, veramente. No, vabbè, non so. Comunque, aspetti che tolgo il mio... le metto un attimo per dirle questa cosa. Sì. Adesso andiamo a sentire un pezzo pazzesco.
Tratto da un disco pazzesco. Deve dirmi, deve dirmi, deve dirmi. 1985.
No, giusto.
giustamente, completamente. Quello della nevicata dell'85. No, era il 1971, quando...
Vabbè, 75. Ah, no, ho detto 85.
Il più grande picchiatore di bambini dopo Carol Wojtyła, cioè Fabrizio De André, se ne usciva fuori con un disco poderoso, bisogna dire che Non al denaro, non all'amore, né al cielo, rifatto da un altro grandissimo picchiatore di bambini del nome Marco Castoria.
Marco
Morgan.
Ha presente, tra l'altro, che diceva Papa Giovanni Paolo II nel diceva? 78.
Il giorno San Paolo. San Paolo.
Allora arriva lì, lo diciamo al volo, arriva lì tutto insicuro, polacco, si mette lì a San Pietro e fa: se mi sbaglio, mi corrigerete.
Lei lo sa perché ha preso molte
botte. E la gente si intenerisce, non parla italiano. E lui in realtà nella tasca destra si girava le testicoli di un bambino che aveva appena ucciso.
Sì, è andata proprio così, e se non ci credete potete chiedere a qualsiasi fonte storica illustre. Allora, bando alle ciance.
Aspetti, le metto subito un effetto.
Sì. Bando alle ciance. E ci andiamo ad ascoltare Fabrizio De André con Un ottico, addirittura, scelta ottima.
No, voleva dire scelta ottica, direi.
Poi mi sono
l'ha detto perché
sono vergognato.
Perché lei parla, perché poi parla bene della chiesa.
Un ottico.
Mi raccomando, questa sera vedete i Propaganda Live,
perché presso, parlano
Lula Gebreal, non ci va perché era l'unica donna.
Sì, perché parlano questa sera, tra l'altro, in contemporanea con noi, perché non parlano di Palestina, ma parlano di Israele, perché anche Lula Gebreal ha scoperto che gli piace Enrico Letta e...
per citare De André, volta la carta. Scusa.
Cosa? Di nuovo.
Benvenuti.
No, di nuovo.
Beh,
non importa.
3, 2, 1, vai. Benvenuti.
L'ultima benvenute. Volta che l'Italia si è fatta rispettare nel mondo era 1980, lo ricordo bene perché era quell'estate...
L'anno che è morto dalla Chiesa?
Sì, è stata quell'estate in cui ero a Fregene e mi occupavo di traduzione simultanea dall'israeliano al palestinese, me lo ricordo molto bene.
E lei cosa ha detto? Come ha tradotto?
No, non posso rivelarlo.
Cioè è stato un palestinese che ha detto un arabo qualcosa, un arabo che ha detto qualcosa a un palestinese, che è la stessa cosa che ho detto prima, ma va bene.
Questa è una tautologia incredibile, come tutte le
tautologie. Vuoi la pasta o vuoi la pasta? No. Esatto. O la pasta vuoi.
Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, e come ogni tautologia sono autoreferenziali, come tutti sanno. Benvenuti e benvenute.
Una penultima
ruota
del cavo.
Puntata
14.
Molto bene.
In realtà era la 13.
No, è la 14. La 14, perché poi c'è stata quella pasquale.
Che non l'abbiamo fatto, e per quello io avevo problemi.
Allora, partiamo molto male oggi, in realtà, perché non partiamo male con questa introduzione. Partiamo molto male perché uno di noi ci ha abbandonato.
Sì, professor
dopo,
Ritmo.
Daremo qualche dettaglio in più dopo. Ci ha fatto molto inalberare, professor Ritmo. Non siamo più né tre né quattro, ma bensì
allora,
due.
Allora, posso dire una cosa? Sì. Dovevamo essere quattro. Tra l'altro il quarto. Che all'inizio doveva essere uno dei quattro. Sì. Adesso oggi è qui con noi.
Sì. Poi
perché non lo volevi parlare?
No, dopo, perché lo vedo girare un po', lo annunciamo dopo. Comunque è un sergente.
No, ma io non dico il sergente. Non il sergente. Quello lì di che c'è un cachet incredibile.
Ma
170.000 euro alla
puntata. Ma è una sua impressione.
No, è arrivato.
No, non c'è.
Ha portato le uova.
No, non c'è. È una sua impressione. Quelle che lei crede siano uova sono le famose palle umane che Christian De Sica e Massimo Boldi mangiano scambiandole per polpetti.
Natale a Miami.
In quella gag immortale e tra l'altro mai fatta nella storia dell'umanità. Perché ha deciso di fare Franco Battiato mentre io parlavo?
Adesso
di
facciamo uno sketch, no? Allora, sì. Lo sai che c'è una bella differenza tra quello che hanno gli uomini e le donne nei pantaloni?
No, non lo so. Non lo so.
Che cos'è? Ma non si può dire.
Ma sì, dimmi cos'è.
Lo dico?
Ma sì.
Il portafoglio! Viva papparappo! Era finita qua.
Se comunque volete la restaurazione dell'articolo 18, dovete andare a sentire 6 gradi su Radio 3. Qui si parla solo la lingua del proletariato umiliato.
Guardi, così, per non saper né leggere né scrivere, come dicono a Roma, le metto subito un bel effettino di quello che ci piacciono a noi.
Grazie. Io spero che questa puntata scoppierà, nonostante tutto, non c'è ritmo, c'è un terzo. Il quarto che ha visto lei in realtà c'è, sulle viscere del paese. Non ci sono. Ritmo non c'è, c'è questo però terzo di cui diremo qualche cosa più dopo, che porterà una rubrica chiamata tecnicamente, sublimaticamente, organze. Ma è arrivato il momento del nostro primo pezzo, con il quale gonfiamo le vele della rivoluzione socialista verso l'aere sherwoodiano. Questo è un pezzo scelto dal nostro traditore Ritmo, che ha deciso bene, siccome si vergogna del fatto che ascoltava i Beatles, non li ascolta più. Però siccome gli piacciono non lo vuol dire, allora ascolta chi fa le cover dei Beatles. Ci sono anche musicisti bravetti come Antonio Sanchez, batterista di Negrita Negramaro, e Pat Metheny. Che nel 2018 ha fatto questo, in realtà è una compilation dove vari pezzi dei Beatles vengono disintegrati.
No, una cosa, si dice compilation.
Compilazio HC.
Una cosa sola, dedichiamo la puntata di oggi tutti coloro che comunque stanno combattendo una guerra che non volevano combattere.
Assolutamente, poi diremo...
Questa è una roba...
Sì. Neutra.
Io qualcosa, cioè,
Roberts.
Vabbè, io
diremo qualche cosa dopo ancora su questo. Quindi questo è Antonio Sanchez.
Primo pezzo, mi raccomando, viva
il comunismo e la libertà, sempre.
Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!